Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Santo amore, quando in preghiere ed opere serviva i suoi fratelli. Cristo, nostra forza, benedici il tuo popolo nel nome dei tuoi santi.
Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto.
Tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda, per colpire nel buio i retti di cuore. Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli.
I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo.
Il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Agisce in questo modo, resterà saldo per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
In Cristo il Padre ci ha scelti per essere i Suoi figli.
Prima della creazione del mondo,
santi immacolati nell'amore,
ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
Noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. La sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente, ma anche in quello futuro.
Iniziamo con la grazia dello Spirito Santo questo percorso verso la celebrazione del perdono. Ancora una volta Dio presenta a questa nostra umanità una figura che per il mondo è contraddittoria, Francesco di Assisi. Il mondo infatti cerca la visibilità, cerca i nomi famosi, cerca il successo, cerca Dio ma alla maniera molto mondana. Diceva Monsignor Brusca che per questo la Chiesa oggi è molto efficiente ma sterile, perché tante volte noi ci fermiamo proprio alla visibilità. E nel perdono Dio ci ripropone ancora un illiterato, un ignorante, una persona umile che si sentiva sinceramente l'ultimo delle persone umane, l'ultimo dei peccatori, che è Francesco. E questo perché Francesco, agli occhi di Dio, e quindi Dio lo ripresenta al mondo come colui che ha fatto una vera, una seria esperienza di Dio. In Francesco noi possiamo anche oggi comprendere che cosa significa concretamente convertirsi, cosa significa fare questo passaggio. A noi che siamo abituati a contestare tutto e tutti perché pensiamo che il nostro modo di pensare, di fare sia il migliore, anche quando siamo legati da un'obbedienza, è il problema dell'io, dell'arroganza dell'io, anche per noi religiosi oggi. E allora quando quella notte dell'anno 2016 Francesco qui nella Porziuncola ebbe la visione di Gesù e di Maria, gli chiese con queste parole che adesso leggo: il perdono, l'indulgenza plenaria a Gesù, ti prego che tutti coloro che pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa ottengano ampio e generoso perdono con una completa remissione di tutte le colpe. Ecco, queste parole Francesco le pronunzierà con il cuore, perché lui aveva fatto questa esperienza della misericordia di Dio, perché Dio gli aveva aperto la strada della verità, gli aveva fatto comprendere che cercava per se stesso la vanità. E quindi questo perdono di Dio, che è risultato di un cammino di fede, che lo ha fatto sentire amato e perdonato, che gli ha dato la possibilità di guardare alla vita con lo sguardo di Dio, ecco, gli ha fatto sperimentare questo perdono così bello, così liberante, che lui aveva, come persona veramente amante di Dio e della vita e del prossimo, aveva il desiderio di farla sperimentare agli altri. Francesco non chiede nulla per sé, chiede qualcosa di bello, grande, importante per gli altri. Signore, concedi il perdono a chi è veramente pentito dei propri peccati. Fa che tutti i fratelli e le sorelle che verranno qui pentiti possano sperimentare la tua dolcezza. Quindi perché Francesco chiede il perdono? Perché nel suo cammino di fede, nel suo cammino di crescita spirituale, lui sperimenta che il perdono è una condizione necessaria per amare. Senza il perdono non si ama, si parla d'amore, ma non si vive l'amore. Si sta sempre nell'area del giudizio, ci si tiene ben stretti al proprio io. E questo la scrittura ce lo fa capire. cioè che abbiamo bisogno proprio del perdono di Dio per poter amarci, amare e quindi realizzare la santità. Se noi torniamo alla Sacra Scrittura, proprio al libro della Genesi, vediamo che proprio il peccato delle origini è un peccato che distorce la percezione della realtà, che destabilizza l'equilibrio interno dell'uomo, che pone una distanza tra l'uomo e Dio, e che ai progenitori che disobbediscono a Dio, che allungano il braccio a quella mela, quindi che non credono alla verità di Dio, accade qualcosa di terribile. Si scoprono nudi, sentono la paura di Dio, si nascondono dalla sua presenza perché sentono il senso della colpa. Però l'amore di Dio li raggiunge e fa capire loro che c'è una possibilità di riemergere da tutto questo. È una possibilità che si può raggiungere attraverso una lotta adesso, la lotta col proprio egoismo, la lotta col peccato, la lotta col demonio che ha convinto i progenitori ad entrare in questa caduta. E noi tutti facciamo esperienza di questo, no? Tutti i giorni. La vita diventa difficile per questo, per tutti noi. Tutti noi sperimentiamo, ecco, la caduta, no? Il peccato, la sofferenza che è legata a queste realtà. E quindi questo ci porta tante volte all'incapacità di amare. Ecco, Giovanni nella sua prima lettera ci ricorda che Dio è amore e che quando uno ama veramente non c'è paura nell'amore. Quindi se noi abbiamo paura è perché ancora non amiamo in modo libero, assoluto, perché la nostra paura è intrisa di orgoglio. Dico perché lui scrive nella sua prima lettera che l'amore perfetto caccia la paura. Quindi l'aiuto di Dio arriva anche a noi attraverso, ecco, due realtà molto belle: la realtà del suo perdono e la realtà della sua grazia. Noi abbiamo bisogno del perdono di Dio per vivere nella sua grazia e quindi per ristabilire dentro di noi la capacità di amare. Ecco perché il perdono si pone come una condizione necessaria per amare. Vedete, quando nella nostra vita noi perdiamo l'orientamento verso la trascendenza, noi diventiamo molto immanenti, i nostri orizzonti diventano molto limitati, anche parlando di Dio. E quindi questo fa sì che la persona gira attorno a se stessa, no? E quindi brancola nel buio perché prende le distanze da Dio, quindi prende le distanze da colui che può illuminarlo, che è lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore che Gesù ha effuso dopo la risurrezione. Ecco, e Paolo stesso, scrivendo ai Corinzi, questo lo delinea, lo sottolinea molto bene, lo spiega. È lo Spirito Santo che ti può, ecco, far comprendere una sapienza che non è di questo mondo, scrive lui, una sapienza divina, misteriosa, che ti mette a parte di quello che Dio ha pensato per te, cose inimmaginabili per renderti felice. Cioè, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. E Dio a noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito dice che scrutando le profondità di Dio ti aiuta a entrare nei pensieri di Dio, nelle dinamiche di Dio, nella vita di Dio. Senza lo Spirito di Dio, l'uomo naturale, dice, brancola nel buio. Parli di cretinate, pur parlando di Dio, perché non hai la sapienza. Parli di un imparaticcio di cose umane. Ha studiato due libri, ha fatto due corsi, ha preso due lauree, ma quello che conta è il cuore convertito, non solo le cose che hai imparato, perché è il cuore convertito che converte altri cuori, non sono le nozioni, ma è una vita vissuta nella vera conversione che attira gli altri. E la crisi oggi delle vocazioni è una crisi legata a questo modo di essere. Parliamo, 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 ma quanto poco si agisce nello Spirito. L'uomo, anche religioso tante volte, si sostituisce a Dio il suo sapere, la sua intelligenza. E quindi questo procura sofferenza, quando si è senza lo Spirito di Dio, procura chiusura, ci fa allontanare dagli altri, da noi stessi, ecco, ci fa allontanare dalla Chiesa, ci fa criticare sempre la Chiesa, non la sentiamo più nostra madre, ci fa allontanare da Dio. Proprio qualche accenno attraverso dei pensieri che possono essere anche i nostri pensieri, di chi in fondo è entrato in questo tipo di mentalità che se la piglia con Dio nella cecità spirituale. Per esempio, vedo intorno a me solo tanta iniquità, sofferenza e tribolazione per gli umili e le buone persone, successo e trionfo per i prepotenti e i malvagi. Come può un padre misericordioso permettere tanti lutti e malattie? Oppure, ecco, ora la prova concreta che Dio non esiste. Se esiste, come può permettere una cosa simile? Oppure, Dio ci ha abbandonato, perché cercarlo dopo una simile prova? Oppure ancora, come noi che abbiamo sempre fatto quel che dovevamo, come ha potuto Dio trattarci così? E poi soprattutto nei confronti del dolore di un figlio, di un piccolo figlio, quello che ha provocato la rottura con Dio, sono due genitori che parlano, è la ferita aperta nel nostro cuore di papà e mamme, che grida nel silenzio, nella solitudine, nella paura, nella disperazione, e non trova risposta. Questa è la realtà di oggi, no? Quante volte noi ce la pigliamo con Dio? Oggi, per il male che ci accade e che accade, perché non comprendiamo più. Un famoso oncologo, morto da poco, dopo Auschwitz, il cancro è un'altra prova che Dio non esiste. Oppure, questo è proprio assurdo, di un filosofo che guarda l'umanità come non vi è altro che questo pullulare di moribondi affetti da longevità. Questi sono gli uomini per lui, tanto più detestabili in quanto sanno organizzare così bene la loro agonia. Sono realtà, che stanno attorno a noi e che oggi, se persone così hanno il potere sui media, determinano un modo di pensare e trascinano tanti giovani in questo baratro dell'assurdo. Ma quella che mi ha colpito più di tutto è l'esperienza di un giovane, di un Stefano si chiama, che è entrato poi dopo la conversione vera nella comunità cattolica delle Beatitudini, un ragazzo che nasce in una famiglia molto cattolica, che durante l'adolescenza si allontana, fa scelte molto discutibili, sesso, droga e tante altre cose, che lo portano ad allontanarsi in modo molto concreto da Dio, e che lo portano, no, in un buio così tale che nella sofferenza che poi emerge da queste realtà comincia a prendersela con Dio. L'apice lo raggiunge quando il padre, che è un fervente credente, viene colpito da un infarto, e allora sul letto di morte, davanti al padre, accusa ancora una volta Dio di essere ingiusto. Dio, come permette che tu possa fare sta fine dopo che l'ha servito una vita? In quel giorno lui rompe definitivamente con Dio. Entra in un labirinto di contraddizioni che lo prostrano ulteriormente, fino a portarlo al suicidio. Ha già posizionato il cappio, poi mentre sta per impiccarsi, avendo avuto comunque un'educazione cattolica, pensa a una possibile conseguenza di questo suo gesto insano e gli esplode ancora una volta la rabbia e urla contro Dio. Lui dice a un certo punto, no? Qualcuno dice che sei vivo. Se sei vivo, fatti sentire adesso, perché se non vieni adesso significa che non esisti. Ed è bellissimo vedere, questo si associa a tanti episodi biblici, no? L'amore di Dio che si rende presente. Lui descrive così quello che avviene dopo. Non ho visto, ma ho sentito. E ho percepito con molta chiarezza una presenza d'amore in quella stanza dove io stavo per impiccarmi. Era una presenza proprio d'amore, la descrive così. E una mano davanti a me che nascondeva una specie di ammasso nero. Erano i miei peccati. E poi una voce che gli dice: questo per me è niente. Stefano, io ti amo. Lui rimane sconvolto da quello che sente. La voce continua: sei pronto a perdonare tutti quelli che ti hanno fatto soffrire? E davanti alla presenza di Dio che scioglie il cuore, come si può dire di no? E lui dice: sì, perdono loro di cuore. Ma ancora continua Dio: sei pronto a perdonare te stesso? E dice: ma di che cosa devo perdonarmi? E la voce continua: per aver sempre fatto ciò che hai voluto, per avermi rinnegato. E poi, alla fine, qualcosa che lo sconvolge: Stefano, sei pronto a perdonarmi? E lì lui rimane sconvolto, perché non capisce come Dio possa chiedere il suo perdono. E poi continua il Signore: perdonarmi per averti lasciato libero e per tutta la sofferenza che hai vissuto. Allora lui capisce che Dio, per poter agire nella sua vita, ha bisogno del suo permesso, ha bisogno del suo perdono. Glielo concede, e lì lui ha proprio un'effusione, quella che noi diciamo un'effusione dello Spirito, dove veramente viene rigenerato, comprende alla luce di Dio tutti i suoi errori, i suoi peccati, no? E si sente proprio riamato. Ecco, queste sono esperienze veramente belle, le troviamo anche nella Bibbia, no? Quanta gente è toccata nella durezza del proprio cuore dalla presenza di Dio. Però Dio non ti esime dalle tue responsabilità. Dio ti chiede di fare dei passi molto concreti. Noi questo lo vediamo proprio anche nella vita di Francesco. Francesco lui stesso testimonia come è stato cercato da Dio, come Dio lo ha reso consapevole dei propri limiti, dei propri peccati e anche della necessità di dover affrontare una lotta per crescere, per cambiare. Difatti lui nel testamento cosa scrive? Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Cioè il Signore mi ha fatto capire a un certo punto della mia vita che ero fuori e mi credevo giusto, saggio, mi credevo nella giusta via, ma Dio mi ha fatto capire che ero fuori, perché agivo solo come persona naturale. L'uomo naturale non capisce le cose di Dio, sono follia. Tant'è vero, dice Francesco, che i veri problemi della vita, in quel caso erano i lebbrosi, no, per me erano orrendi, li scartavo i veri problemi, non volevo guardarli perché mi impegnavano troppo e non volevo vedere. Allora Dio lo rende consapevole che deve fare un cammino di crescita. E cosa fa? Francesco accetta e Dio lo porta proprio in mezzo a quei problemi. Lo porta davanti ai lebbrosi e gli dice: piegati, umiliati e capirai. Allora Francesco subisce una kenosi, fa violenza a se stesso, si piega, si svuota, no? E lui stesso dopo scriverà, sempre nel testamento, che dopo questo suo svuotarsi, pregare, usare misericordia, incontrerà il perdono di Dio, per cui le cose che prima per me erano amare, mi furono cambiate in dolcezza di anima e di corpo. E Francesco piangerà per poter sapere da Dio se tutti i suoi peccati erano stati perdonati, perché alla luce di Dio Francesco comprende i propri errori, finché un giorno, quando Dio dirà il suo basta, scrive San Bonaventura, no? Ecco, lui stesso dice che un giorno, mentre piangeva, ripensando con amarezza al suo passato, ecco improvvisamente il sì di Dio. Si sentì pervaso dalla gioia dello Spirito Santo, da cui ebbe l'assicurazione che gli erano stati pienamente rimessi tutti i peccati. Ecco, questo percorso del perdono, ecco, ci fa proprio capire che ne abbiamo tutti bisogno. Anche noi dobbiamo imparare, come ha fatto Francesco, a stare con umiltà davanti al Signore, ad abbassarci, ad essere meno arroganti, meno criticoni, no? Meno detrattori. E allora anche noi incontreremo quel perdono che rende liberi da convinzioni e atteggiamenti limitanti del passato e che ci permette, ecco, di realizzare il potenziale positivo che si trova dentro di noi. Sperimenteremo proprio le nostre energie mentali e emozionali in un modo nuovo, diverso, in forma proprio creativa. ci riconcilieremo con la vita, miglioreremo le nostre capacità di interesse, avremo relazioni più positive e soprattutto ricomprenderemo che Dio è la sorgente di tutto il creato. Che il Signore ci aiuti in questo percorso e che attraverso la testimonianza di Francesco ci aiuti ad essere umili e sottomessi ad ogni umana creatura, perché l'orgoglio non porta da nessuna parte. Sia lodato Gesù Cristo.
In piedi per il canto del Magnificat.
Gesù amava come veri amici Marta, Lazzaro e Maria.
Spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù amava come veri amici Marta, Lazzaro e Maria.
Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte le sante del cielo, preghiamo il Signore.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Per le sante martiri che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa in mezzo alle sofferenze e alle prove la forza dello Spirito.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Per le spose che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Per le vedove che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Per le madri sante che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Raggiungi con il tuo sguardo di predilezione quanti chiami a seguirti sulla via della povertà evangelica. Fa che, lasciato tutto, vivano per te e per la tua Chiesa.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
Ricordati della tua Chiesa, Signore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio onnipotente ed eterno, il cui figlio fu accolto come ospite a Betania, nella casa di Santa Marta, concedi anche a noi di essere pronti a servire Gesù nei fratelli, perché al termine della vita siamo da te accolti nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Francesco vi benedica a tutti Dio l'Onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.